Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 23esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. E la storia che vogliamo raccontarvi oggi è una storia che non avremmo mai voluto raccontarvi. Abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata a un fatto avvenuto proprio la scorsa settimana, ovvero l'uccisione da parte, non si capisce ancora bene di chi, si pensa insomma i più additano l'esercito di Assad per questo grande massacro, diciamo l'uccisione di diversi bambini durante un bombardamento di tipo chimico sulla città di Khan Sheikhoun, una città che è in questo momento detenuta dai ribelli. E soprattutto vogliamo dedicare questa puntata alla decisione di Libération, il prestigioso quotidiano francese, notoriamente in Francia si è molto molto sensibile all'aspetto fotografico, ecco, di pubblicare in prima pagina questa fotografia, che in realtà poi non è una vera e propria fotografia, ma è uno screenshot, diciamo così, di un video che è stato pubblicato dall'Idlib Media Center, un gruppo di militanti che si oppongono al regime siriano nelle ore immediatamente successive all'attacco con armi chimiche, trovata tramite l'Associated Press, ma in realtà questo di catturare questo screenshot di video è già stato fatto, ma questo non è che rende meno autentica la fotografia. Quindi insomma, ovviamente questa pubblicazione ha generato una marea di polemiche e vogliamo analizzarne in particolar modo una che mi sembra una posizione di tutto rispetto. Un fotogiornalista italiano, Lillo Rizzo, che vive a Parigi e quindi ben conosce la realtà francese, ha, a mio avviso, giustamente, io sono molto in linea con quello che dice lui, mi sembra ignobile attaccare Libération su Facebook per aver pubblicato, lui dice in maniera coraggiosa, in prima pagina la foto dei bambini siriani morti. Questo è il modo vero di fare giornalismo e di informare anche con scelte difficili e dolorose. E io sono d'accordo. Poi giustamente ci sono tutte una serie di commenti che vi invito ad andare a leggere sulla bacheca di Lillo Rizzo, che è molto molto interessante, perché poi lui si lamenta del fatto che qualcuno cominci già a dire ma è un fake, stage photography, Photoshop, vinceranno un premio, e giustamente il nostro amico Lillo Rizzo si indegna chiedendo: ma avete una coscienza o pensate solo che le persone scattino fotografie o raccolgono video solo per vincere premi? È una discussione molto interessante che interesserà per diversi giorni, credo, l'ambiente fotogiornalistico, e noi ne parleremo subito dopo la pausa con due ospiti che hanno dedicato a questa copertina e a questo fatto alcune riflessioni molto molto importanti. A tra poco.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Fulvio Bortolozzo, docente dello IED, che, con il quale parleremo di appunto questo argomento così spinoso, ovvero le fotografie di questi bambini in condizioni tragiche, alcune delle volte addirittura bambini morti, che vengono pubblicate sui giornali, vengono pubblicate anche in prima pagina, ad esempio abbiamo visto Libération. E Fulvio ha scritto un bellissimo articolo dedicato proprio all'iconografia di questo genere di immagini. Intanto buonasera Fulvio.
Ciao Marco.
Allora, e partiamo innanzitutto da questo concetto che tu hai espresso molto bene, cioè qui c'è un'iconografia che è molto ricorrente.
Ma sì, difatti, cioè, praticamente ormai sta diventando quasi una consuetudine, si crea un cortocircuito tra alcuni modelli classici del nostro immaginario occidentale, specialmente all'interno del percorso storico della pittura, e delle immagini fotografiche che casualmente o magari più volutamente aderiscono in una maniera incredibile. Questo per noi è una provocazione visiva importante, ha un grosso effetto, difatti poi queste immagini ottengono le prime pagine, vincono i premi, però è anche una specie di adulterazione dei fatti, cioè i fatti cominciano ad esistere solo quando raggiungono quel particolare livello lì di intensità visiva, e questo può essere anche un grosso problema per la comunicazione e per il ragionamento sulle cose che accadono.
Effettivamente io leggendo Terzani questa cosa l'ho notata molto. Lui dice se una cosa non viene fotografata è come se non fosse mai accaduta. Io la posso raccontare, ma è la fotografia che ne certifica l'effettivo avvenimento. Come ci spieghiamo questo?
Questo dipende ormai dal fatto che noi siamo in una situazione post-alfabetizzata. Cioè, oggi quello che è il racconto verbale delle situazioni non trova più l'attenzione che invece può trovare anche un'immagine magari rudimentale, anche presa in modo non particolarmente accurato, perché c'è la consuetudine a valutare solo più le immagini delle cose più che i fatti in se stesso. Allora è un mondo totalmente immaginario e le reazioni tu le provochi usando solo delle figure, non usando delle parole.
Tra l'altro nei giorni scorsi noi siamo stati a Roma e effettivamente si parlava di questo agli Stati Generali della Fotografia, si diceva una cosa molto interessante: ormai tutti si concentrano sulla parte scritta, ci sono scuole di scrittura, scuole di giornalismo, ma ormai il mondo parla per immagini ma non studia per immagini. Questa è una cosa gravissima.
Sì, è una perdita. Io tra l'altro poi paradossalmente sono anche fautore di una rivista muta, Rest, nella quale pubblico fotografie senza nessuna spiegazione verbale di che cosa siano. Però lo scopo è di tipo didattico educativo, cioè nel momento in cui noi rinunciamo alle parole, che sono lo strumento principale per esprimere i concetti e quindi per spiegare le situazioni, e ci rimangono solo le figure, solo le immagini, allora diventa essenziale che le persone comincino ad addestrarsi a relazionarsi con queste immagini, a non prenderle così direttamente, come se vedessero le cose con i loro occhi, ma a saperle guardare come il frutto del lavoro di altri esseri umani che predispongono questo teatrino da guardare. Allora in quel modo lì si ritorna a ragionare, se no si rimane prigionieri emotivi di quello che ti fa vedere.
Anche perché, io lo dico spesso, cioè ormai la gente davanti a un articolo o a un sito proprio non legge, oppure addirittura, cosa ancora più grave, legge e non capisce, quindi si rischia di entrare veramente in un grave problema di comunicazione, perché poi gli effetti si vedono soprattutto ad esempio in campo politico, dove ci sono delle situazioni agghiaccianti basate su fotografie completamente di cui ne è stato misconosciuto il significato.
Sì, questo è molto vero, e addirittura nei fatti, diciamo, di cronaca più terribili che riguardano magari anche le guerre, ormai siamo al punto che certe cose non accadrebbero se coloro che le fanno accadere non fossero sicuri che diventeranno immagini. Quindi ci sono addirittura delle atrocità che vengono fatte proprio per essere trasformate in immagini. In assenza di immagini probabilmente la situazione si sarebbe risolta in un modo molto meno cruento. Quindi c'è proprio una sovrabbondanza di vissuto, di rapporto esistenziale con le figure, con le immagini, con la comunicazione visiva, che ci porta quasi a invertire l'esistenza, cioè più un'esistenza virtuale che non quella concreta, quotidiana, a cui eravamo abituati nelle generazioni precedenti. Nulla di male, il mondo avanti, le cose si modificano, però a questo punto diventa essenziale una forma di educazione a questo nuovo modello di vita, per non rimanerne appunto preda, come ci capita normalmente sui social, eccetera. È proprio un ripensamento del nostro rapporto con il visivo, cioè per capire quali sono i suoi limiti, dove inizia la realtà e dove finisce.
Ecco, tornando all'argomento appunto della nostra intervista, Liberazione ha pubblicato in prima pagina questa fotografia, quella cioè dei bambini morti per colpa di gas, armi chimiche, deposito bombardato, non si capisce. E l'anno scorso, quando venne pubblicata la foto, anzi nel 2015, quando venne pubblicata la foto di Aylan Kurdi morto sulla spiaggia di Bodrum, al Festival della Letteratura Mario Calabresi disse: abbiamo rotto un tabù pubblicandolo in prima pagina. esisteva questo tabù, adesso è caduto. Perché è caduto? Perché il mondo è diventato talmente brutto che bisogna rispondere facendo vedere come è diventato. Cioè, quali sono le considerazioni che si possono fare attorno a questo?
Ma no, in realtà si può dire che nel momento in cui l'informazione e la comunicazione sono anch'esse un mercato, dove c'è un profitto, dove c'è il bisogno di, alla fine le persone devono anche essere pagate per il lavoro che fanno, allora nel momento in cui anche l'informazione è una merce, è chiaro che la confezione più seducente della merce è sempre l'obiettivo primario del venditore. Quindi queste immagini che hanno queste iconografie particolarmente aderenti al nostro immaginario storico collettivo occidentale vengono più facilmente diffuse perché vengono più facilmente vendute e vengono anche più facilmente comprate volentieri, anche solo gratuitamente con la visione, dalle persone che le ricevono. Quindi c'è uno sfalsamento molto forte, perché noi non viviamo in un film, viviamo un'esistenza imperfetta, fatta di tante situazioni, mentre il mondo immaginario confezionato in quel modo lì ti rende tutti, trasporta su un piano che va oltre l'esistenza umana, dove tutto si risolve con dei codici, con delle rappresentazioni, con delle forme, con dei colori seducenti, che da un certo punto di vista ti attirano, ti fanno vedere l'orrore, ma in fondo in lo risolvono anche, te lo spostano su un piano estetico, quindi anche una forma di medicamento, no? Insomma, ci sono tante considerazioni sofisticate da fare su questo piano.
Ecco, ti faccio quest'ultima domanda. Leggendo un po' le reazioni su Facebook, io ho letto delle reazioni anche un po' particolari. Diciamo che si dividono in tre categorie, diciamo. Quello che bisogna fotografare tutto, bisogna pubblicare tutto perché la gente deve vedere. Quelli che dicono no, di fronte a una cosa del genere il fotografo non doveva fotografare. E quelli addirittura che dicono ma sì, poteva fotografarla, ma poi non doveva darla ai giornali, doveva riservarla per delle mostre, dei libri, eccetera, futura memoria. Tu come ti poni di fronte a questo problema etico, sostanzialmente? Tu cosa faresti? Ecco.
Bah, io probabilmente mi fossi trovato in quella situazione, facilmente non avrei avuto la testa per pensare a fare una fotografia, ma se avessi avuto la capacità avrei cercato di fare qualcosa, anche solo salvarmi io stesso, per cui non lo so. In realtà quell'ultima produzione, quella dei bambini purtroppo massacrati con i gas, viene direttamente dalle persone presenti lì, cioè non è giornalismo internazionale, certo. Sono professionisti che vengono da fuori e ci fanno vedere cosa succede, e lo fanno nell'intento di rendere concreto quello che è accaduto, cioè si rendono conto che se non avessero fatto le fotografie, non le avessero distribuite, questa notizia sarebbe passata in cavalleria come tantissime altre passano tutti i santi giorni, perché non è che hanno ucciso solo qualche decina di bambini in Siria, nel
certo,
resto del mondo non è successo niente.
Assolutamente, quindi, o forse diciamo, non sono gli unici bambini morti in Siria.
Ma tranquillamente, ma poi magari in modi anche possibilmente anche più feroci. Quindi c'è proprio questa esigenza ormai centrale di farci fare. La cosa che invece trovo sia su cui riflettere dal punto di vista etico, l'informazione va bene, la sovrabbondanza ripetuta della stessa informazione n volte diventa una sorta di massaggio mentale che ha qualche cosa di pericoloso, certo. Perché allora lì si va sul morboso, si va sull'estetica dell'orrore, si va su altre questioni un po' patologiche. Quindi l'informazione certamente è giusto che ci sia, la deformazione data dall'insistita riproposizione della stessa informazione un numero infinito di volte no, cioè diventa proprio una sorta di cosa indecente, ecco, certo. un po' lì difficile trovare quell'equilibrio lì.
Certo. Beh, allora grazie per il tuo interessante intervento di rapporto tra fotografia e pittura. Sicuramente da qui a fine mese ci risentiremo su questo argomento,
certo.
Perché sarai nostro ospite a Mantova il 28 di aprile, ma insomma ci sarà, sì, tempo per sentirci ancora. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Michele Smargiassi, giornalista di Repubblica e curatore del blog Fotografia. Buonasera Michele.
Buongiorno.
Allora Michele, in un'epoca come quella di oggi, di analfabetismo funzionale diffuso, perché si sente la necessità di puntare su fotografie di forte impatto che a rigor di logica sono estremamente più complesse da comprendere magari di un testo scritto?
Ma io non sono così sicuro che i testi scritti siano più facili da comprendere delle immagini, semplicemente ci hanno insegnato a farlo, la scuola ci insegna a leggere ma non ci insegna a guardare, quindi siamo semplicemente più disarmati. Non è una buona ragione secondo me per smettere di guardare fotografie, come dici tu, anche ad alto impatto, che non sono cose di oggi. Non i primi cadaveri in fotografia li fotografò probabilmente Felice Beato nel 1857 in India, quindi non è storia di oggi che la fotografia possano proporre dei contenuti forti, ecco, bisogna imparare a leggerli.
Quanto nell'editoria italiana la necessità di mostrare atrocità in fotografia risponde a logiche economiche, quanto invece a reali necessità di mostrare magari dei fatti, e magari quanto questo accade eventualmente anche in Francia, visto che l'oggetto della nostra appunto chiacchierata è proprio la copertina di Liberation.
Ma guarda, perché io credo che dovremmo sfatare questo mito che le immagini forti fanno vendere i giornali. Questo è un luogo comune, intuitivo ma sbagliato, e che anche ricerche scientifiche hanno dimostrato quanto sia fallace. Proprio in Francia, credo, un'indagine mise a confronto le tirature di un settimanale con le copertine, con le diverse copertine che pubblicava, dimostrando che i numeri con le copertine con immagini violente erano mediamente meno venduti di quelli con immagini invece rassicuranti, people, belle ragazze, eccetera eccetera. Quindi non è affatto vero che la violenza fa vendere i giornali. E la violenza esiste, la violenza è nelle notizie, la violenza è nei fatti, e nelle notizie ci sono anche le immagini, quindi bisogna fare i conti con le immagini della violenza.
Faccio a te la stessa domanda che ho fatto pochi minuti fa a Foglio Bortolozzo. Nel 2015 Mario Calabresi, nel Festival Letteratura di Mantova, disse che la pubblicazione della foto di Alain Kurdi morto sulla spiaggia di Bodrum costituiva una rottura giustificata di una regola non scritta del giornalismo, ossia quella di non pubblicare bambini morti in prima pagina. Ritieni che quella di allora fu una scelta corretta alla luce di quanto poi è avvenuto proprio grazie alla pubblicazione di quella foto, e magari quanto avvenuto nei giorni successivi alla pubblicazione di questa fotografia dipende dalla pubblicazione stessa?
Le regole del giornalismo cambiano, per fortuna, non sono scritte nella pietra, vengono infrante quando il giornalismo è più importante della regola. Ecco, pensiamo all'immagine della bambina del Napoli di Nicut, che non doveva essere pubblicata perché rappresentava un nudo frontale integrale. Horst Fass, che era il responsabile di Life in Indocina, mise sul tavolo le sue dimissioni se quella fotografia non fosse stata pubblicata. Poi, per quanto riguarda la foto di Alain Kurdi, io non credo che quella foto abbia cambiato la politica mondiale la politica non la cambia una fotografia, la politica cambia secondo le sue logiche, le sue convenienze, i suoi interessi. Quindi certo, e può anche magari approfittare dell'impatto che ha sull'opinione pubblica una fotografia, questo sì, ma una fotografia di forte impatto non è mai la causa del cambiamento dell'opinione pubblica. Può essere, dobbiamo smettere, io credo, di chiedere alle fotografie di fare cose che non possono fare, di cambiare il mondo. Le fotografie sono al massimo, sono il detonatore e non sono la polvere da sparo, capito? Se non c'è la polvere da sparo della coscienza, di una coscienza diffusa, di una coscienza civile, di un'opposizione alla violenza, all'ingiustizia, eccetera, il detonatore della fotografia funziona come un accendino scarico, fa la scintilla e non succede niente.
Prima Fulvio Bortolozzo ci ha detto alcune cose avvengono proprio per la finalità di essere fotografate, e non si rischia di cadere allora in questo cortocircuito che era già stato denunciato 40 anni fa da Susan Sontag riguardo ad esempio alla foto di Eddie Adams che riprende il Viet Cong sommariamente giustiziato in strada?
Ma la guerra non è soltanto ammazzamenti e conquiste di territorio, la guerra è anche conquista delle menti, e quindi si fa sempre l'impatto che può avere nell'opinione pubblica. Soprattutto le guerre moderne sono anche guerre d'immagine, è impossibile eliminare questo dato, bisogna saperlo. Il terrorismo moderno è un terrorismo mediatizzato, un terrorismo che cerca di finire sui giornali, ma siamo sicuri che l'alternativa sia allora non facciamo più vedere niente, allora stiamo zitti, allora non parliamo più, perché qualsiasi cosa noi qualsiasi notizia noi riportiamo fa comodo a qualcuno. Durante la prima guerra mondiale i giornali francesi pubblicavano tutti i giorni comunicati stampa dell'esercito tedesco, e poi certo. Li commentavano, li smontavano, li, per dire che, cioè, io credo che il problema esiste, cioè, certo, ci sono eventi che vengono fatti in funzione della loro mediatizzazione, ma è il compito di un giornalismo corretto è quello di smontare le intenzioni che hanno le immagini di propaganda e scoprirne il vero senso, non quello di nascondere le immagini e le notizie.
Tra l'altro mi chiedo se la fotografia in questione sia stata poi recepita nel modo più corretto. Questo è un tuo cavallo di battaglia, la fotografia dice, non dice mai la verità, o quantomeno dice una sua verità, e in base ad una di queste possibili verità in questi ultimi giorni sono state intraprese delle azioni di guerra anche pesanti, quindi questo secondo me è un grosso problema.
Ma scopriamo adesso che il linguaggio non è non è la realtà, che c'è una distanza, che c'è uno scarto, questa cosa che noi dobbiamo proteggere i lettori perché sono tutti scemi, non fa crescere la consapevolezza del lettore, li tiene in uno stato di infantilismo perenne. Noi dobbiamo puntare i media, i giornali, la società, l'educazione, dobbiamo puntare lettori consapevoli e responsabili, perché non c'è soltanto la responsabilità di chi fa informazione, c'è anche la responsabilità di chi la legge. Siamo tutti cittadini, siamo tutti adulti, adesso non si può più dire siamo tutti vaccinati perché non lo vuole. Però siamo tutti adulti e dovremmo essere tutti intellettualmente vaccinati. Esatto. Se non lo siamo, la cosa migliore non è tenere i poveretti al riparo dal virus, ma è far crescere la capacità critica. Quindi io l'idea che poi certo che le fotografie mentono, certo, perché le parole non mentono, perché la politica non mente, e allora che cosa facciamo? Teniamo i cittadini al riparo dalle parole, dalle fotografie, dalla politica?
E credi che il coinvolgimento di un numero così alto di utilizzatori nei social network nella fruizione e condivisione di contenuti così importanti, così problematici, possa costituire quantomeno, diciamo così, un imbarazzo di tipo comunicativo, perché si dà voce a persone che associano problematiche estremamente importanti e non comprendendone pienamente la complessità, magari le associano a contenuti della propria vita privata un po' più frivoli, come i famosi gattini. Ecco, io credo che ci sia anche qui una sorta di cortocircuito comunicativo, affiancare notizie di questa portata a frivolezze personali non è sempre, a mio avviso, una cosa eticamente corretta.
Staremo attenti a non fare del moralismo retrogrado sui nuovi strumenti di comunicazione. Facebook è una specie di piazza in cui ciascuno si porta il suo sgabellino, sale sullo sgabello e comincia a parlare, e lo ascoltano gli amici più vicini, certo. E lo ascoltano anche i passanti, e ciascuno mi è capitato di dire che Facebook non è il cazzeggio fra amici, ma è un cazzeggio fra amici fatto sul palco, piantato in mezzo allo stadio di San Siro, tutti amplificati.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Questo, noi non abbiamo ancora capito in realtà bene che spazio è questo, lo spazio della condivisione, una cosa che sta a metà fra lo spazio pubblico e lo spazio privato, è proprio questo. Però l'idea di considerarlo una specie di spazio pubblico dove la gente dice delle cretinate e basta, è puro moralismo, e sembra che cosa siamo diventati tutti scemi. Umberto Eco, in quella cosa citatissima, ma poi non molto meno guascona di quello che sembrava, ha detto una cosa molto semplice, cioè che gli opinion maker da bar sport ci sono sempre stati, certo. Però la portata delle loro sentenze era quella del gruppo di amici. Adesso c'è questo spazio pubblico nuovo che non sappiamo maneggiare, in cui la portata delle sentenze di chiunque può essere enorme, ma il fatto che è di nuovo solo un problema di spirito critico, per uno che dice una scemenza spero che ci sarà qualcun altro che gliela contesta, insomma. proviamo a gestire, a capire che c'è uno spazio nuovo della condivisione, non avere sempre la reazione che allora una specie di reazione censoria, allora Facebook dovrebbero tacere tutti, dovrebbero, no, insomma, facciamo i conti o no con le nuove condizioni dello scambio sociale, oppure pensiamo di essere ancora nel Novecento.
Grazie mille Michele, parlare con te è sempre davvero molto interessante.
Grazie a te.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati, chiudiamo questa parentesi dedicata a questa importante tematica che ho voluto approfondire anche con questi due importanti interventi di Fulvio Bortolozzo e Michele Smargiassi, e andiamo a analizzare quanto successo durante la settimana. L'evento degli eventi sono stati sicuramente gli Stati Generali della Fotografia. Noi eravamo presenti e vi leggo una dichiarazione di Franceschini, del ministro Franceschini, proprio in merito a questa giornata. Ha detto: questa prima giornata di lavoro degli Stati Generali della Fotografia vuole mettere in campo idee molto ambiziose, capaci di colmare il ritardo italiano nel settore. Se da un lato il nostro paese non ha mai avuto una struttura pubblica di riferimento sulla fotografia, è anche vero che i nostri istituti hanno compiuto negli anni uno straordinario lavoro di documentazione. Basti pensare al patrimonio di oltre 9 milioni di foto custodito tra Istituto Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia o archivi fotografici delle sovrintendenze o degli archivi di Stato. Poi ha continuato sempre Franceschini: l'Italia deve investire sul futuro e mettere a sistema questa ricchezza culturale, documentale ed economica e legarla ad un altro progetto ambizioso, la Digital Library Italiana, in modo da far valere la nostra forza nel confronto globale con le grandi realtà della rete, soprattutto statunitensi, con cui finora ci siamo trovati in posizione di debolezza, e sviluppare l'arte della fotografia che, grazie alle nuove tecnologie, è un linguaggio al quale le giovani generazioni ricorrono sempre di più. Tutto questo deve arrivare a compimento entro la fine della legislatura, in modo da creare una struttura permanente del MIBACT che si occupi di fotografia. E quindi, insomma, è stata una giornata molto interessante. Vedremo cosa succederà. Noi sul nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes vi posteremo il link per vedere il video registrato di tutte e tre le tavole rotonde che si sono sviluppate. Sempre in tema di notizie, Londra avrà un centro mondiale per la fotografia e lo lancia il Victoria and Albert Museum. È uno, lo sappiamo, tra i musei più interessanti e prestigiosi al mondo per la qualità degli eventi, le straordinarie collezioni, la gestione intelligente e creativa degli spazi del suo stesso patrimonio. E questo articolo l'abbiamo trovato su Art Tribune, molto molto interessante. Nonostante sia già uno dei top del mondo, il Victoria Albert Museum non si ferma, cresce, si espande, immagina nuove direzioni, un museo vivo e quindi contemporaneo. E proprio l'ultimo annuncio riguarda un ampliamento poderoso della sezione dedicata alla fotografia. Si trasferirà infatti qui la raccolta della Royal Photographic Society, che in questo momento è allo Science Group Museum. Si tratta di 270.000 fotografie, 26.000 pubblicazioni, 6.000 oggetti tra attrezzature, negativi e macchinari. E poi invece un'altra notizia che invece riguarda ancora l'Italia: dopo la Fashion Week, la Design Week, a Milano arriva anche la Photo Week, e già così c'è da tremare. Non contenti, viene addirittura lanciata una call tutta dedicata alla fotografia, con decine di spazi e progetti. Si terrà tra il 5 e l'11 giugno questa prima edizione della Milano Photo Week. Ripeto già il nome, io tremo. Una settimana di eventi e iniziative tutte dedicate alla fotografia, nel segno dell'inclusività e con la logica vincente del network. Vedremo, perché si può aderire, c'è un modulo che voi potete trovare sempre su un articolo, noi questo, anche questo lo abbiamo trovato su Art Tribune e sul sito del Comune di Milano potete trovare la call per poter partecipare. Abbiamo trovato un'altra notizia molto interessante: un fotografo ebreo che sotterra 6.000 negativi per metterlo al sicuro dai nazisti. E siamo in Polonia nel 39, in particolare nella città di Lodz, e viveva qui un fotografo, Henryk Ross, che riuscì a documentare i primi istanti dell'invasione. Non sapendo come sarebbe andata a finire e se sarebbe stato deportato o ucciso, decide di sotterrare tutti i negativi delle foto scattate, attraverso i quali oggi possiamo sapere di più di quello che accadeva in Polonia durante appunto l'invasione nazista, e queste foto sono state ritrovate e sviluppate. E poi un'altra notizia decisamente importante in chiusura: è pronta, sta per inaugurare la mostra di Kudelka al Centre Pompidou di Parigi. Kudelka, inutile che lo ricordiamo, uno dei fotografi più grandi al mondo, era un uomo senza fissa dimora, un vagabondo, uno zingaro, e ovviamente questo a causa della sua presenza e delle sue fotografie scattate il 21 agosto del 68, quando i carri armati russi in piazza San Venceslao soffocarono la primavera di Praga. E poi ovviamente fu costretto a scappare dalla Repubblica Ceca, girovagando per il mondo, e pubblicandolo poi nell'88 uno dei suoi più grandi libri, forse uno dei più grandi libri di fotografia di sempre, Exiles. E proprio l'anno scorso Kudelka ha donato questa mostra, Exile, che poi diede via a questo libro, al Centre Pompidou di Parigi, e quindi fino al 22 maggio voi potrete vedere appunto un'ottantina di fotografie, metà delle quali sono appunto della serie Exile, dalla Spagna, l'Irlanda, la Francia, la Gran Bretagna, Scozia, Galles, Portogallo, Albania, Romania, Italia. Delle fotografie straordinarie, alcune delle quali sono inediti, e addirittura una cosa molto divertente: una serie di autoscatti nelle varie situazioni di bivacco. Quindi anche Parigi, come era evidente, offre questa importantissima mostra di fotografia per coloro che ci potranno andare, beati loro. Noi ci sentiamo tra pochissimo per chiudere questa puntata di Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura, non abbiamo assolutamente più tempo, c'è solo un minuto per ricordarvi un appuntamento importante: il 15 aprile alle 18 inaugura Imagination 2017 a Visual Storytelling, una narrazione visiva di fotografie di 60 fotografi di caratura internazionale, vincitori di i premi importantissimi, tra cui il Photographer of the Year, il National Geographic Photographer, il Sony World Photography Award. E tutte le informazioni le trovate su www.imagination.it/2017. Ricordo, la mostra inaugura il 15 aprile e resterà aperta fino al 7 maggio 2017 presso la Galleria Civica Bosio in Piazza Malvezzi a Desenzano del Garda, e tra gli altri ci saranno dei fotografi italiani, anche alcuni amici di Mantova Eyes, come Renzo Bertasi, Ambra Mariani, Jefte Gerevini, Ilaria Pedercini e Michele Tusi, che sono insomma dei fotografi della nostra città, della nostra provincia. È davvero tutto, oggi siamo andati un po' lunghi, e vi ricordo che questa puntata di Mantova Eyes andrà in onda in replica giovedì alle 21, ovviamente sempre su Radio Base, e noi ci troviamo la settimana prossima, sempre martedì alle 18 dopo il GR, con una nuova puntata di Mantova Eyes. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.